pronti con un nuovo appuntamento con lo sport. Sono le 20:08, comincia Marte Sport Live, tiro al bersaglio, via.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via.
Buonasera, bentrovati amici da Francesco Marciano, nuovo appuntamento con lo sport, 29 minuti, buonasera a tutti quanti voi, anche per chi fosse si fosse messo soltanto oggi adesso all'ascolto di Radio Marte, anche noi stamattina e anche stasera lo facciamo, ricordiamo la scomparsa, il grande Totò Schillaci che ci ha lasciato, e insomma chi era ragazzino come me nel 90 non può non ricordare quegli occhi spiritati, no, nel 90, in quelle notti magiche del mondiale in Italia che ci hanno fatto davvero sognare. Riposa in pace Totò. Andiamo al telefono, Pasquale Tina, buonasera.
Oh, buonasera Francesco.
Ben trovato, buonasera a te. Allora, non ho ancora salutato Vincenzo Russo in regia, né ho dato ancora le coordinate, 339-666-9990 per i vostri messaggi. Allora, Pasquale, tu sei più giovane di me, però Totò Schillaci lo ricorderai certamente.
Ah no, lo ricordo bene. Lo ricordo bene, come tanti ragazzini che nell'estate del 90 hanno sperato e hanno tifato che l'Italia vincesse il mondiale di casa, insomma, quindi io credo che l'esplosione di Schillaci con la maglia dell'Italia, no? Più che con i club,
sì,
anche se poi ha fatto bene anche la Juventus,
certo,
lo abbia fatto poi diventare il campione di tutti, proprio perché è esploso ed è stato protagonista con la maglia dell'Italia, sul capocannoniere del mondiale. Arrivò secondo quell'anno alla classifica del pallone d'oro dietro Matteus, inizia la scarpa d'oro, però lo fece con la maglia dell'Italia, cioè quelle famose notti magiche con l'Italia, beh, che poi perse il mondiale con l'Argentina al San Paolo, perdendo in semifinale ai rigori, e Schillaci non lo tirò quel rigore, è rimasto.
No, non lo tirò, è vero.
Ho riletto poco fa la sua ultima intervista alla Gazzetta dello Sport, a Sportweek,
sì.
Ed era un rimpianto di carriera non aver tirato poi il rigore quella sera, insomma, contro l'Argentina, però è stato secondo me il campione di tutti proprio per questo motivo, poi simpatico, poi dopo tra l'altro ha avuto anche esperienze televisive l'anno scorso, ha fatto
Pechino.
Quindi era quei giocatori che poi, come dire, superano i confini del calcio e diventano poi campioni della vita quotidiana, e Totò Schillaci lo era, insomma.
Indubbiamente è così. Senti, notte magica, speriamo che sia anche quella di sabato allo Stadium,
certo,
per il Napoli, no?
Certo. Partita sentita. Conte torna allo Stadium. Di fatto, leggevo una statistica che lui finora allo Stadium ci ha giocato sempre senza pubblico perché c'era il Covid, quindi gli stadi, sì, erano vuoti, da avversario intendo. Con l'Inter l'ultima volta lo stadio era deserto, insomma, a causa del Covid, quindi lui tornerà, insomma, in uno stadio che l'ha visto protagonista perché ci ha vinto 3 scudetti da allenatore, no? Ha fatto la tripletta di titoli italiani con la Juventus, da capitano della Juventus non ha giocato allo Stadium, però insomma parliamo di un'icona juventina che però, come ha spiegato lui, adesso nel Napoli farà di tutto, insomma, per far vincere il Napoli, per creare, insomma, i presupposti di un'annata vincente. L'appuntamento con la Juve è importante perché il Napoli si confronta con una grande, quindi confrontarsi con una grande io non credo sia già decisivo perché siamo alla quinta giornata, quindi cioè, poi ci sarebbe tutto il tempo per eventualmente recuperare, credo che i punti contino anche fino a un certo punto, però secondo me lo sfidare alla pari una delle favorite per il campionato, no? Perché l'Inter e la Juventus,
certo,
sono considerate le due favorite per il campionato, secondo me ti dà ancora più autostima in un processo di crescita che stai portando avanti, quindi sarà importante secondo me per il Napoli giocarsi alla pari, credo che sarà così poi.
Sì, sì, sicuramente. Senti, novità sul cambio di modulo?
Senti, Francesco, domani c'è la conferenza stampa di Conte, quindi
va bene, ne sapremo sicuramente di più.
A sensazione, abbiamo parlato pure ieri, insomma, è vero che ancora qualche giorno per scegliere, io credo insomma che allo Stadium il Napoli si presenti con lo stesso modulo che abbiamo visto in queste prime quattro partite di campionato, la partita di Coppa con il Modena, quindi penso che si vada avanti così, anche perché McTominay e Meres stanno diciamo completando l'inserimento, il Conte ci sta lavorando comunque perché a casa di Volturno prova anche il 4-3-3, si è visto anche il 3-5-2, quindi non è una squadra insomma che lavora su un solo modulo. E quindi io credo insomma che il Napoli giocherà con il 3-4-2-1 anche contro la Juventus. Poi ripeto, domani c'è la conferenza stampa che si conferma due giorni dalla partita e vedremo se Conte ci dice qualcosa.
Sì, vedremo. Va bene, Pasquale, come sempre grazie, un abbraccio, ciao, buon lavoro, buona serata.
Ciao,
buona serata a te. Grazie a Pasquale Tina. Dunque, Champions League, la altra serata, no? 0-0 intanto tra Bologna ancora e Shakhtar, Sparta Praga 3-0 sta vincendo con il Salisburgo, alle 21 c'è anche l'Inter contro il City a casa di Guardiola, alle 21 c'è anche Bruges, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Girona, Celtic, Slovan, Bratislava e basta. Poi domani c'è l'Atalanta, 0-0 per il Bologna che ha rischiato in apertura con lo Shakhtar che ha fallito, anzi Skorupski che ha neutralizzato un calcio di rigore. Va bene, 339-666-9990, pubblicità e torniamo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci qua, 20 e 15, anzi quasi e 16, ancora buonasera e bentrovati. Allora, tra poco chiedo conferma, appena lo abbiamo in diretta con noi, dovremmo avere, ce l'abbiamo, Gaetano Fedele in diretta con noi. Buonasera Gaetano.
Buonasera Francesco, a te e a tutti gli ascoltatori.
E ben trovato Gaetano. Allora, ci siamo sentiti prima dell'inizio del campionato e speravamo che il Napoli si ritrovasse fondamentalmente in primis come squadra. E beh, il Napoli mi sembra che Antonio Conte abbia lavorato già molto bene sulla testa dei calciatori.
Sì, assolutamente sì. Ecco, quello che si è visto è una squadra che ha voglia, che ha grinta e che ha carattere. Però ecco, facendo un piccolo excursus di queste tre partite, dobbiamo tenere presente che per me la partita di Verona è stata determinante per far accelerare certi percorsi, e perché da lì secondo me si è chiuso il vecchio Napoli e si è aperto il ciclo del nuovo Napoli. Credo che la partita è stata molto molto determinante per far capire a tutti la necessità e la velocità di interventi da fare. Poi ecco, ti dico, ci sono stati anche dei fattori importanti, perché secondo me la componente fortuna in un momento gioca una grande valenza, e per me la partita di Parma contro il Parma è stato viziato da un episodio fortunato che non tanto è l'espulsione quanto l'allenatore del Parma che magari ha fatto troppi cambi e quindi lì
sì, la partita è cambiata.
Esattamente, Meret che fa miracoli sulla traversa e Caraschella che magari l'anno scorso quel gol tu per tu col portiere lo tirava fuori e domenica ha segnato, quindi dei fattori che ti fanno capire che il vento è cambiato, quindi siamo ottimisti e dirigiamoci verso questa partita di sabato che per noi ha una importanza, non è una partita come le altre, voglio girarci attorno, lo sappiamo bene,
certo.
Dei napoletani quanto conta Juve Napoli e quanto può contare sul morale un risultato positivo a Torino.
Sì, il morale già è alto, poi fare un buon risultato a Torino sarebbe fantastico, certo vincere non te lo dico proprio, ma comunque fare una buona prestazione e uscire magari anche con i tre punti in tasca, perché credo che Conte non si accontenti di pareggiare una gara, anche perché se vai a giocare per il pari perdi al 99,9 periodico per cento, quindi io mi aspetto dal Napoli lo stesso spirito di squadra che abbiamo visto anche con il Cagliari, è emblematica, e mi taccio e ti lascio parola, la scivolata, il recupero del Ciolito sul 3-0 per il Napoli, a ormai partita praticamente conclusa, si è fatto 40 metri di campo per andare a recuperare sull'avversario nel limite dell'area.
Sì, è emblematico questo, però è vero che il Ciolito è un ragazzo che sotto il piano dell'impegno difficilmente
mancato. Straordinario, per carità. No, ma questo testimonia l'unità di intenti di tutto il gruppo, no? Per carità, sì, è emblematico il recupero del Ciolito che non è mai venuto meno, in questo senso.
Certamente, però ti dico pure con la stessa franchezza che ad ora noi abbiamo visto un nuovo Napoli, ma del vecchio Napoli, perché ecco, noi hanno fino ad ora, tolto Lukaku, che secondo me è stato il calciatore per eccellenza, cioè quello che serviva a Napoli, ma non tanto per la sua qualità tecnica che è determinante, ma per quello
sì,
che
sì,
fa
per quello che è il modo di giocare di Conte, certo.
Bravi, per la personalità, perché è un leader, perché è la voce di campi di Conte all'interno del campo, cioè è stato e sarà determinante in questo. Poi noi acquisti li dobbiamo ancora vedere, erano 8/11 dei vecchi calciatori, insomma, sono entrati a partita già terminata, quindi.
Ma infatti a me, guarda, scusa che ti interrompo, io sono proprio contento di questo, di quello che stai dicendo, perché io avevo dubbi, non dubbi, ma insomma perplessità proprio relative alla vecchia guardia, tra virgolette, cioè quelli che l'anno scorso sono stati travolti da un insolito, come era, nel mare d'agosto, sono stati travolti dal destino, ecco, di una squadra campione d'Italia che sembrava una squadra di scapoli ammogliati, fondamentalmente mentalmente non c'erano più, e sono contento che la reazione sia venuta proprio da questi.
Sì, è proprio così, ma è un fatto mentale, perché poi se io devo andarti ad analizzare, ecco, anche quello che io mi aspettavo da Conte, io mi aspettavo da questo sotto l'aspetto psicologico, e questo quindi lascia far capire quanto sia un fenomeno Antonio Conte in questo. Non ti nascondo che ho visto anche un allenatore un po' più diciamo rischioso rispetto a quello che era prima, l'ho trovato un po' più europeo, un po' più inglese, perché ecco, cioè non è un Napoli che difende, anzi un Napoli che offre tanto agli avversari,
che offre l'uno contro uno.
Io non me l'aspettavo questo, ti dico, se proprio dovessi, ecco, sai, noi non dobbiamo trovare difetti in questo momento, però secondo me in questa situazione va anche rivisto, perché l'attenzione in fase difensiva non deve essere tralasciata, perché una cosa è giocare contro il Cagliari, il Verona, il Bologna e il Parma, e se giochi magari contro il Milan, la Juve, l'Inter e concedi, rischi su 4 palle gol ne fanno 3, e questo può influenzare una gara.
È vero.
Quindi, secondo me qualche piccola registrata va fatta, ma credo che tutti noi avremmo firmato per stare in questa condizione con un entusiasmo che sembra rinato in campo e fuori.
È vero. Senti, a proposito dell'atteggiamento, la fase difensiva, più che l'atteggiamento della fase difensiva e il non soffrire così tanto, fermo restando che se si vince sempre 4-0 e si soffre così, io ci metto la firma. Detto questo, hai detto bene, se concedi tante palle gol anche alla Juventus, la Juventus che ha più qualità del Cagliari può impensierirti, cioè rischi un poco in più. E a tal proposito ti chiedo, secondo te è peregrina l'ipotesi di un Napoli con centrocampo a 3, oppure Conte continuerà e quindi Conte continuerà con il 3-5-2, oppure invece non è peregrina, quindi vedremo il centrocampo a 3 magari già a Torino prossimamente?
No, ti dico Francesco, mi senti?
Sì, ti sento bene, Gaetano.
Ho detto, non ti nascondo che ci potrebbe essere un cambio, però ti parlo molto francamente, lo vedrei dal punto di vista tattico, però una squadra che sta andando bene difficilmente credo che venga un po' toccata. Personalmente non ti nascondo che mi intriga molto questo modulo, soprattutto in una partita importante come quella di sabato, insomma. Quindi sono un po', sai,
il 4-3-3 ti intriga?
Quella ragione. No, sono tra l'istinto e la ragione, perché comunque mi piacerebbe. Io personalmente vedrei un Napoli un po' più guardingo con un cambio modulo, però sai, stiamo andando bene, a volte toccare degli equilibri non vale la pena, vai avanti così fin quando non cambia qualcosina e poi magari potrebbe essere
Boscov diceva qualche, la squadra che vince non si cambia,
che vince
no?
Non si cambia, bravi. Quindi qualche accorgimento da fare poi dopo eventualmente, ecco, a partita in corso, perché credo che questo forse possa essere il segreto di cambiare eventualmente modulo nel caso in cui la partita dovesse mettersi o in un senso o nell'altro, logicamente.
Senti, prima di salutarti un pensiero, un saluto, un ricordo tuo, se ce l'hai, personale, per Totò Schillaci.
Ma sai che per la nostra
noi siamo coetanei eravamo ragazzini nel 90, quindi
sai che per la nostra generazione è stato un po', guarda, ci pensavo stamattina, no? Perché io sono stato un suo grande estimatore, il destino di Paolo Rossi e di Schillaci. Diciamo, noi coetanei, cioè per noi è stato il Paolo Rossi dell'82, no? Insomma, lo Schillaci del 90, anche se non si è
vero.
Però quante analogie tra questi due uomini calciatori in tutto, quante situazioni analoghe hanno vissuto, squadre uguali, entrambi sembravano chi partiva dalla panchina, chi veniva da una nata particolare, sono stati protagonisti ai mondiali, quello sguardo, credo che ecco ancora la pelle d'oca sul gol,
mamma mia, l'occhio spiritato,
quell'occhio spiritato, queste cose noi che tifosi, ragazzini dell'Italia che inseguivamo il sogno mondiale in Italia, che sarebbe stato il massimo in quel momento, credo che non lo dimenticheremo mai. La maggior parte, ecco, a me personalmente va condoglianze da tutta la sua famiglia, è stata una brutta notizia, un altro grande campione, un altro Tarossi, poi c'è lui, poi c'è Biali, è un momento comunque, dai.
Per non parlare di Diego qualche anno fa, insomma, sono già passati 4 anni.
Sto fermando sugli attaccanti italiani.
Sì, sì, no, no, ma infatti sì. No, ma sono d'accordo con te. Ne parlavo anche stamattina. Insomma, Totò Schillaci rappresenta anche quelle notti magiche, la canzone della Nannini con Edoardo Bennato. È colonna sonora della nostra giovinezza, come appunto magari noi non siamo riusciti a goderci il mondiale dell'82. Perché eravamo forse troppo piccolini nel 90, avevamo già, io per esempio il primo mondiale vero che ho visto è stato quello di Diego dell'86, mi ricordo anche l'album di figurine di Messico 86, straordinario, però quello del 90 in casa ha vissuto veramente bello, dai,
era un mondiale,
e poi era un calcio ancora romantico,
sì, era un calcio romantico, un'Italia che non faceva da tanti anni il mondiale, un'economia intera che si muoveva, le prime mascotte, insomma, quanti campi ricostruiti, un allenatore che portava avanti un gruppo di nazionale che stava nell'Ande e venduta da tantissimi anni, da un gruppo bello, unico, saldato, insomma, era il proseguimento, no? Erano ancora quegli allenatori che io tornerei a questo, gli allenatori delle federazioni, il Berzotti, il Vicini, il Maldini, capito? Questi allenatori qui che erano tagliati per questo, magari non per i club, oggi sta facendo il contatto sugli allenatori di club non tagliati per la nazionale.
Assolutamente sì, sono totalmente d'accordo. Va bene, Gaetano, grazie, un abbraccio forte.
Grazie.
Ah, Gaetano, ma non ti ho, ma scusami, sì, non ti ho domandato una cosa. Dove arriva il Napoli secondo te?
Allora ti dico, il Napoli per me quest'anno la giocherà fino in fondo e credo che se la lotterà per anche per lo scudetto, ti sono onesto. Credo che in questo momento l'Inter è la squadra sicuramente da battere, ma dietro, non fosse altro per la qualità della rosa e soprattutto per non avere altri impegni infrasettimanali, che sono importanti, cioè, sai cosa vuol dire lavorare una settimana intera
per un allenatore? 7 giorni, infatti.
Cioè,
è vero. Che poi con uno come Conte.
Allora, tolto l'Inter, tutti gli altri hanno allenatori nuovi, quindi nuove mentalità, nuove idee. Ma come fanno questi che giocano ogni 2 giorni, ogni 3 giorni? Cioè, noi a infortuni, problematiche, secondo noi avremo dei grossi giovani. Certo, e quindi è già l'Inter che per me, ripeto, è la squadra da battere, però ha fatto 2 risultati non positivi. L'anno scorso avrebbe vinto tutte le partite.
È vero, è vero, è vero, sì, sì, sono d'accordo. Va bene, Gaetano, grazie come sempre.
Va bene.
Un abbraccio forte.
Bene, grazie a voi.
Abbraccio, buona serata. Allora, 0-0 ancora Bologna-Shakhtar, 3-0 dello Sparta Praga contro il Salisburgo. A Bologna siamo al 78esimo minuto, all'83esimo invece a Praga. Va bene, detto questo, voi scriveteci tra poco ancora due allenatori, Gigi Cagni e Bortolo Mutti. Voi siete d'accordo con Gaetano? A parte il fatto del Napoli, cioè l'obiettivo, ma soprattutto è cambiato il vento. Io credo che al di là dell'essere esteti o meno, o del piacervi o meno come ha giocato il Napoli in queste partite, ma io mi tengo comunque lo spirito di squadra, lo spirito di gruppo. Secondo me il Napoli è tornato ad essere una squadra rispetto all'anno scorso, dove veramente non c'era niente che facesse sembrare minimamente, anche lontanamente, il Napoli una squadra. Questa è la mia idea. 339-666-9990, ne parliamo tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Sono le 20:30 in punto. Ancora buonasera da Francesco Marciano. Voglio salutare, lo ritrovo con enorme piacere, Gigi Cagni. Ciao mister, ben trovato.
Ciao, buonasera a tutti.
Che piacere ritrovarti, come stai? Tutto bene?
Benissimo, grazie.
Bene, bene. Gigi, Bologna 0-0, la Juve ha vinto ieri, domani c'è, adesso c'è l'Inter tra una mezz'oretta e domani il Milan è stato sconfitto clamorosamente e domani c'è l'Atalanta. Com'è il quadro ad oggi?
Ma sai, siamo all'inizio, quindi e si gioca troppo già. Perché la preparazione, ci sono i grossi problemi riguardo al fatto che durante la preparazione c'è il mercato aperto.
Ah, e che già, sciocchezza clamorosa.
Già è un problema quello per gli allenatori. Poi inizia il campionato, c'è subito la Champions e le squadre non sono ancora nelle condizioni giuste, quindi è molto difficile giudicare. Certo, per dirti, anche Real Madrid ha fatto fatica ieri sera, quindi con giocatori di qualità, di grande qualità, quindi se i ritmi non sono alti è chiaro che hanno dei vantaggi solo chi ha giocatori che hanno grande classe
E anche chi magari non ha le coppe come il Napoli.
Questo è un altro discorso.
lo so, fammi fare il campanilista, però per quanto
no,
a me dispiaccia,
no,
per quanto mi dispiaccia che il Napoli, lo sai, ne abbiamo parlato anche l'anno scorso, due anni fa, quando il Napoli aveva vinto lo scudetto, eccetera. Un conto è fare bene e poi ti concentri solo sul campionato, siamo d'accordo. Poi a me dispiace che il Napoli non giochi la Champions League, soprattutto la nuova Champions. Però se vogliamo vedere mezzo pieno questo bicchiere, Gigi, la qualità mi sembra ci sia. L'allenatore è uno che ti mangia in testa, come si suol dire, non vuole perdere nemmeno a 3-7. Se giochi solo una volta a settimana, i presupposti ci sono per fare bene.
Direi proprio di sì. Io ho detto dall'inizio che con Antonio nel giro di due anni vinci qualcosa, perché è un vincente, lui lo è perché sa come si vince, e anche se la strada per vincere è una sola, non è che ce ne sono 100. La prima è chiaro che devi avere dei giocatori di qualità, il Napoli
certo.
Ce li ha, li aveva anche l'anno scorso, e la carta vincente secondo me è proprio avere scelto l'allenatore giusto. Lì qui De Laurentiis non poteva sbagliare quest'anno in questo senso, e ha preso l'allenatore più vincente che c'è in Italia, quindi
ed è uno che poi
sta già dimostrando quello che è il suo valore come tecnico.
È vero, e tra l'altro sta già dimostrando di aver inciso, se vogliamo, già sull'aspetto mentale della squadra, che l'anno scorso non si ritrovava, la prima occasione subiva il gol e spariva dal campo. Adesso è una squadra che sa anche soffrire, se vogliamo, no? Perché a Cagliari il Napoli ha sofferto, poi però con la qualità che hai a disposizione, insomma.
No, sai, lui sa leggere molto bene le partite, sa gestire i giocatori al meglio. Torniamo sempre al discorso che ho fatto prima, l'esperienza fa molto, in più ha qualità, ha sempre avuto queste qualità anche da giocatore, era un centrocampista anche se non il regista, però
sì.
Un giocatore che tatticamente era bravo anche se non tecnicamente un grande giocatore, e quindi questa cosa lui se l'è portata dietro, e il fatto di capire, leggere le partite è determinante.
È vero. Gigi, Lukaku, attaccante che è arrivato a Napoli per sostituire Osimhen, e molti tifosi dicevano ma è vecchio ad avercene 31 anni, aperta e chiusa parentesi. Detto questo, è un attaccante che secondo me è il classico attaccante, è il miglior attaccante che il Napoli potesse prendere proprio per sostituire Osimhen in funzione di come gioca Conte.
Ma sai, è come giocano, vorrebbero giocare tutti, e avere un centravanti che tiene sulla palla, che fa salire la squadra, forte fisicamente, bravo anche tecnicamente, forte di testa, è un giocatore che in mezzo al campo ti dà, mantiene una zona elevata in cui tu hai certe, hai delle certezze quando esci e quando ti, ti riproponi, esci da fase difensiva. In più nei 30 metri, nei 30 metri è uno pesante, quindi sono quei centravanti che tutti gli attori vorrebbero avere, anche è se vero. Ha un'età, anzi devo dire che oggi l'età veramente fa ridere, perché Ibrahimovic ha giocato fino a 37 anni
fino a, infatti.
Facendo la differenza.
Sì, sì, quindi 31 anni sono è ancora no, nel pieno, oggi, voglio dire. Insomma, oggi, poi io
Oggi 31 anni sono, forse sei al meglio della condizione, soprattutto guarda caso che è venuto a Napoli perché c'era proprio l'allenatore che l'ha fatto esprimere al meglio, perché si vede che c'è un rapporto fra loro due che capita nel calcio, non tantissime volte, ma capita, e quando capita è una cosa che rende.
Tu hai avuto un giocatore con cui ti sei trovato al top nella tua carriera da allenatore?
No, io devo dire la verità, io ho avuto la fortuna di più di uno, perché il primo periodo mio da allenatore a Piacenza, in cui sono stato 6 anni,
me lo ricordo bene,
per cinque anni io ho avuto 8-11 gli stessi giocatori.
Sì, Piacenza autarchico, che giocava tutti italiani nel tuo Piacenza,
sì,
mi ricordo.
Sì. Sì, vabbè, ormai queste sono cose che potevano succedere una volta,
quasi anacronistiche ora, no Gigi? Sì.
È impossibile adesso, è impossibile, ma per colpa nostra, chiaramente.
Per carità, ci mancherebbe. Me la ricordo la tua Piacenza, me lo ricordo bene.
Del calcio italiano.
Sì, sì. No, me lo ricordo bene. Io mi ricordo bene il tuo modulo 3-3-1-3, me lo ricordo ancora. Con tre difensori, tanta qualità, tre attaccanti, il trequartista, tre mediani, tre mezzali, insomma col regista, la difesa a tre, ma che comunque era molto, come dire, dinamico il tuo modo di vedere il calcio.
No, giocavo come gioca il Napoli, nel senso che giocavo sulla fase offensiva, sulle fasce laterali, con il cross, con degli scambi, con tiro da fuori, ma soprattutto con ritmi molto alti. Perché io il calcio l'ho sempre visto in questo modo, insomma, ecco.
Lo ricordo bene.
Il calcio di oggi, questo con questo possesso palla eccessivo, che non c'è più, perché fortunatamente stiamo cambiando. Però questa è una cosa veramente che ha avvilito il calcio.
Io sono contento anche che il Napoli, tornando al Napoli, che abbia anche capito che, poi per carità, a me piaceva come giocava il Napoli con Sarri, con Spalletti, no? Dominava l'avversario, ma non sempre si vince così, cioè non si vince solo così, si può vincere anche avendo acquisito la capacità di poter soffrire e di capire quando è il momento per affondare il colpo. Vedi il 2-0 di Cagliari, fino al 60esimo il Napoli era un po' in difficoltà, Meretta ha salvato 2-3 volte il risultato. Appena c'è stata l'opportunità, il Napoli è partito in 20 tocchi, così, ma poi soprattutto gli ultimi tre, tutti in verticale, la qualità paga sempre alla fine, poi.
Sempre, ed è per quello che Conte vuole giocatori bravi e non ha lasciato andare via Cavaschedia, non ha lasciato andare via nessuno, ha voluto prendere Lukaku. È inevitabile, ma è sempre così. Io poi, l'ho sempre detto, io ho vinto solo perché ho avuto giocatori bravi, poi tu devi essere capace a farli esprimere, però senza calciatori sono loro che vincono le partite, mica tu.
Sì, assolutamente. Senti Gigi, prima di salutarti non posso non chiederti un pensiero per Totò Schillaci. Io ero ragazzino nel 90 quando l'Italia sognava il mondiale nelle notti magiche proprio in Italia. La sua scomparsa mi ha fatto tornare indietro nel tempo e c'è tanta nostalgia, tanto dispiacere.
Pensa che io stavo facendo il corso di prima categoria a Coverciano e ci avevano fatto seguire proprio i mondiali, no? E quindi ho partecipato a quel mondiale su tutti i profili. Lui, vedi, io ricordarlo come calciatore mi interessa relativamente, nel senso che lo sanno tutti, è stato un ottimo giocatore, un attaccante, un giocatore che ha fatto tanti gol nella sua carriera, e quindi Juventus, Inter,
è lì, certo, la nazionale.
E la nazionale, e sei, no, oltretutto è stato quello che ha fatto più gol in quel mondiale, quindi è andato vicino a vincere il pallone d'oro. Ma al di là di questo, io me lo ricordo, me lo ricorderò sempre come uomo, perché la cosa determinante secondo me è stata quello, era un uomo vero, sincero, onesto, quindi quello è il mio ricordo più importante al di là del calciatore. Oggi è molto difficile trovare, una volta ce n'erano tanti se non tutti, oggi trovare queste qualità è difficile, insomma.
Sono d'accordo con te, insomma, tutti dicono la stessa cosa di Totò, di uno poi schietto, leale, sincero, poi nella sua seconda vita da non più calciatore si è anche affacciato al mondo dello spettacolo, no? Ha fatto anche l'Isola dei Famosi, ha fatto Pechino Express, insomma è diventato anche simpatico a chi magari non lo conosceva come noi che abbiamo vissuto le notti magiche appunto del 90, quindi è bello il tuo ricordo dell'uomo, dimmi.
Ma vedi, quella generazione, quindi partendo dalla mia con in avanti, noi siamo cresciuti, ci insegnavano a essere prima uomini, poi calciatori. Prima valori, poi calciatori. L'onestà, la correttezza, sotto tutti i profili. Questo era un insegnamento datoci da ragazzini. E questa è la cosa che secondo me non insegnano più. Lui faceva parte di questa generazione, è chiaro che io quando l'ho saputo mi è dispiaciuto, non, ma in un modo proprio perché era, come dire, era umano, non lo so, nel suo modo di essere era molto molto umano.
È vero.
Quindi era
è
una
così.
Persona a cui non si poteva non voler bene.
Hai ragione. Va bene Gigi, grazie come sempre, ti abbraccio, ti auguro buona serata.
Ciao
Gigi, ciao mister, grazie. Grazie a Gigi Cagni. Allora, ci sono un po' di messaggi al 339-666-9990. Allora, il mondo a 4, lo dico con affetto, non so, il modulo a 4, credo fosse un cazzeggio. Per essere diabolico vuol dire che non conoscete Conte negli ultimi 20 anni a spingere in modo surreale per una versione della squadra che abbiamo alle spalle, quest'anno dobbiamo spingere e rinforzare questo modulo. Aldo, io onestamente prima di tutto la penso come ognuno ha la sua idea, io credo che però non è nessuna epidemia, evidentemente forse sei poco informato, nel senso che si sta pensando ad un Napoli più camaleontico e non dogmatico. Io condivido quando si dice che il Napoli debba essere in grado di, come dire, multitasking, o comunque essere in grado di adattarsi anche all'avversario nel momento in cui l'avversario ti fa soffrire. Perdonami, ma sinceramente a Cagliari abbiamo sofferto. Poi siamo d'accordo, abbiamo sofferto e metto la firma per soffrire sempre e vincere 4-0. Questo però non accadrà spesso. Mi auguro accada tutte le partite, però non sempre succede che il portiere fa tre miracoli e poi tu vinci 4-0. Se incontri squadre più forti è ovvio che puoi rischiare un pochino in più, e allora forse, ne dico soltanto forse, magari un sistema, una fase difensiva un po' più accorta con un centrocampista in più potrebbe aiutare a fare meglio le cose. Poi si gioca a 3, si gioca a 4, si gioca a 4-3-3, si gioca a 3-5-2, non lo sappiamo, però sta di fatto che Conte ha anche ammesso e anche detto, no, in queste settimane, io devo dare alla squadra il vestito migliore, e magari farà delle prove, 3-5-2, 3-4-3, 3-4-2-1, 4-3-3. Non esiste un dogma assoluto, non ce l'ho io, non ce l'hai neanche tu. Ci fermiamo, c'è la pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Allora, eccoci qua, 20:45, abbiamo un po' di messaggi ancora. Per esempio, un saluto da Diego che scrive: fa davvero male vedere che tre dei protagonisti di quella famosa semifinale di Napoli già non ci sono più. Ovviamente Diego non c'è più, non c'è più Gianluca Vialli e non c'è più Totò Schillaci. Poi un pensiero su Schillaci, su quel tipo di giocatori semplici e sinceri, scrive Brunello: ti voglio bene Totò, a Napoli dovrebbero scegliere oltre alle capacità tecniche anche quelle umane, come sarebbe bello vedere esultare i nostri giocatori alla Schillaci. Penso che Totò Schillaci lo conoscesse. Il nostro prossimo ospite, Bortolo Mutti, ciao mister.
Ciao, ciao, buonasera a tutti. Ciao,
ben trovato. Allora, partiamo da Totò Schillaci. Ovviamente parlavo prima con Gigi Cagni, lui diceva che io ho fatto il corso di prima categoria nel 90 proprio durante i mondiali, e quindi ricordo perfettamente quelle le notti magiche, no, del 90, Lino. Io ero un ragazzino e sognavo quegli occhi spiritati che potevano portarci magari la coppa. Poi il mondiale è andato in un altro modo e va bene, però a me dispiace tanto della sua scomparsa.
Sì, sì, ma a tutti, guarda, purtroppo troppo presto ci ha lasciato, c'è tanta, diciamo così, amarezza. Poi era un personaggio sano, schivo, poco, diciamo come dire, appariscente, però ha scritto una pagina veramente bellissima del nostro calcio. Io ero a Messina, se lo ricordavano veramente in maniera bellissima. Peccato, lo ricorderemo con grande affetto il nostro Totò, i suoi occhi spiritati e non ci abbandoneranno mai, vedrai.
È vero, è vero. Facciamo un volo pindarico e veniamo ai giorni nostri, mister. Il Napoli 4 partite, 9 punti, direi che la cura Conte stia dando i suoi effetti.
Beh sì, è proprio il Napoli di Conte, ma ne avevamo già parlato all'inizio, ti ricordi che avevo già dato, per me diciamo, non era difficile dare un parere favorevole su Conte, però avevo, diciamo così, avanzato che lui avrebbe fatto in fretta a crearsi il suo Napoli, e questo è il Napoli di Conte, squadra solida, squadra che sa soffrire, che rischia, che ha rischiato anche a Cagliari. Però è bene, insomma, si vede già un Napoli ben strutturato, con le idee chiare, diciamo i reparti ben assemblati, alternative importanti che possono cambiare anche volto alla squadra. Bene, dai, un Napoli che si è presentato alla grande da protagonista.
È vero, e sabato c'è la Juventus, forse il primo vero grande banco di prova per le ambizioni del Napoli, oppure non c'è bisogno della gara di sabato?
Per me no, onestamente, al di là che vai a trovare una Juve, diciamo, bene rinvigorita dal successo in Champions, diciamo, spirito nuovo, una squadra nuova, anche vulnerabili, ti devo dire, perché era Juve anche vulnerabile, secondo me, visto il Napoli come strutturato potrebbe anche fargli male, però non è un test, diciamo così, che deve dare un giudizio. Il Napoli adesso c'è, al di là di come andrà la partita con la Juve, è un Napoli che per me farà un percorso ben definito da protagonista, arriverà quarto, quinto, terzo, vincerà il campionato. Però ecco, il Napoli dell'anno scorso ce lo scordiamo, e questo è un Napoli effettivamente per me che è competitivo, ma si è visto già al di là della partita di Verona, poi come ha preso in mano una situazione e così via, in crescendo, e vedremo, insomma. Io non darei così, come dire, Torino con la Juve una partita, un esame di maturità. Per me adesso il Napoli è maturo, è una squadra che ci sta nelle prime 5 e si giocherà il suo campionato alla grande.
Sono d'accordo con te, quando dici soprattutto ci siamo, per fortuna, dico, per sottolineo per fortuna, dimenticati del Napoli dell'anno scorso, perché era solo, deve essere solo uno sbiadito ricordo.
Sì, sì, assolutamente. anche se deve rimanere comunque un qualcosa che ti fa raddrizzare le orecchie, come dicono dalle mie parti. Non devi dimenticare gli errori che hai commesso e far tesoro di quello, di quegli errori, per veramente non caderci più. Però ecco, adesso la guida di Conte è una guida esperta, ha avuto, diciamo, situazioni dove si è confrontato su campi incredibili, con società incredibili, per cui c'è un'esperienza e una maturità tale che penso che certe situazioni saprà affrontarle subito e nel modo migliore. Per cui io vedo, ecco, l'innesto di Lukaku, che era, diciamo, proprio il tassello che mancava a questa squadra per far ruotare tutti i meccanismi, è stata, diciamo, la soluzione veramente ideale, e si è visto anche a Cagliari. Cioè, la sua presenza in campo è una presenza al di là del gol che può fare o meno, è un punto di riferimento dove i ragazzi sanno appoggiarsi, sanno che c'è la sua fisicità, la sua intelligenza tattica, il suo altruismo, e sono cose importanti in una squadra. Guarda,
proprio anche per la grande leadership anche nello spogliatoio, secondo me,
assolutamente,
del gruppo.
Carisma, persone carismatiche che probabilmente il Napoli aveva un po' smarrito, con Lukaku sicuramente questo c'è, ma nello stesso tempo che saranno anche gli altri, perché ci sono ragazzi anche giovani, i Simeone, i Raspadori daranno un contributo secondo me importante a questa squadra nel reparto avanzato vicino a Lukaku, al di là di come andrà a schierare l'attacco e Conte, però vedrai che avranno sicuramente grandi benefici.
È vero, è verissimo. Va bene, intanto è finito 0-0 il confronto tra il Bologna e lo Shakhtar, c'è l'Inter tra poco, ti lascio
ti godiamo un po' di calcio, dai,
direi di
giorni.
Sì, certo, chi non ama il calcio si frega in questi giorni, perché una 3 giorni di Champions niente male,
è una full immersion davvero, dai.
Immersion, è vero.
Ma guarda, io ti dico, scusa se ti interrompo, io rimpiango un pochino la Coppa dei Campioni.
A chi lo dice?
Dove c'era la titolarità del campione che si giocava la famosa Coppa dei Campioni. Adesso sì, questa è una Champion molto allargata e così via, però un po' di nostalgia di quella Coppa dei Campioni che effettivamente
sì, vinceva solo chi andava lo scudetto, andava in coppa, e
i valori erano quelli.
Sì, tra l'altro io ricordo quando il Napoli vinse la Coppa UEFA nell'89, la Coppa UEFA era paragonabile alla Champions di oggi.
Bravo, sì, era proprio l'alternativa alla Coppa dei Campioni.
No, perché fondamentalmente
tempi nuovi
bastava un punto e andava in Coppa UEFA. Il Napoli, che perse lo scudetto col Milan, poi andò a fare la Coppa UEFA vincendola e incontrava il Bayern Monaco, la stessa Juventus, squadre forti, che oggi fanno la Champions. Vabbè, altro calcio. Va bene. Mister, grazie.
È sempre un piacere. Ciao, buona serata.
Ciao, mister. Ciao. Grazie a Bortolo Mutti. Va bene, è tempo di chiudere perché sono quasi le 9. Chiedo lumi a Vincenzo Russo, in regia. Innanzitutto voglio salutare Fernando, però, che ha scritto un altro messaggio. Vorrei vedere con Juan Jesus al posto di Buongiorno. Sono d'accordo con te, ma vorrei vedere con Jesus al posto di Buongiorno. La nostra garanzia è solo Conte. Io credo, però, che c'è Buongiorno, c'è. Quindi va bene così, no? No, Fernando, pensiamo a quello che c'è, no, a quello che non c'è. Pensiamo invece al fatto che il Napoli sta facendo ottime cose e che il campionato è appena iniziato. Sarà un Napoli da scudetto? Lo sapremo più avanti, non magari dopo la gara con la Juve, ma magari alla prossima sosta, no? Tra 3-4 partite ancora, dopo un altro mesetto, un paio di mesi, cercheremo anche di analizzare le cose. A proposito di Napoli, domani non perdete l'appuntamento con Marte Sport Live, prima ancora con Forza Napoli, sempre con Gianluca, con Dario alle 13, con me domani sera c'è il filo diretto domani, quindi vi aspetto numerosi. Grazie a Vincenzo Russo, buona serata da Francesco Marciano e Forza Napoli, ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.